che sicuro io non sia, che se anche un'anima avete lei non sia fuggita via.
Andiamo avanti nella diretta con il messaggio che abbiamo annunciato prima, con le domande da parte di Francesco da Nizza. E lui dice: pace a voi fratelli preziosi, ringrazio Dio per voi e per lo sforzo e dedizione che mostrate nei confronti del regno del nostro Dio. Voglio portare a vostra conoscenza che ultimamente il rabbino capo della Giudea dice di aver ricevuto profeticamente da Dio che adesso è il tempo di aprirsi al mondo cristiano e specificatamente al mondo degli evangelici. È stato designato un profeta che assieme all'ambasciatore israeliano hanno individuato e invitato apostoli cristiani da tutto il mondo e in diversi hanno risposto all'appello e si sono recati in Giudea ad incontrare il rabbino capo e l'ambasciatore e il profeta. Assieme a loro, per la prima volta nella storia, hanno avuto accesso a tutti quei siti importanti che mai nessuno altro non giudeo aveva avuto accesso. Dopo questo primo appuntamento, diversi apostoli si sono tirati indietro e sono rimasti solo in 12, a cui stanno consegnando riconoscimenti e qualcuno di essi è stato nominato il primo rabbino cristiano con la libertà di accesso alla Giudea in qualsiasi momento, potendo usufruire delle loro strutture per fare seminari o qualsiasi altra cosa lui riterrà opportuno fare. Loro dicono che noi gentili li aiuteremo affinché le profezie si adempiano. Io ho non poche perplessità. Qualche domanda per te, fratello Giuseppe. 1. Che relazione c'è oggi fra giudei e gentili, anche se diventeremo un solo popolo?
Grazie, Signore. Amen. Grazie, Francesco. Quindi oggi parleremo della relazione che Dio vuole che la sua vera Chiesa mondiale, il corpo di Cristo, deve avere con la Israele carnale di oggi.
Prima di tutto questa notizia che il rabbino è aperto agli evangelici, cosa significa? C'entra qualcosa con le profezie del tempo della fine o non significa niente?
Beh, insomma, ebrei e cristiani sono sempre stati un po' cannegati, no? Specialmente all'inizio del Nuovo Testamento la persecuzione grande contro i cristiani non era come oggi dagli islamici, era degli ebrei, era dei giudei che cercavano di perseguitarli, li uccidevano, tutti hanno lapidato Stefano e tanti altri, hanno fatto arrestare Paolo e li perseguitavano dappertutto. Però avendo perso la benedizione di Dio, poi hanno perso anche la nazione di Israele e nei secoli e nei millenni Israele è stata perseguitata da tutti perché non avevano la protezione di Dio. E allora piano piano, e cioè ovviamente non avendo più potere, diciamo gli ebrei non potevano più perseguitare i cristiani. Poi il cristianesimo è diventato il potere mondiale, quindi il Sacro Romano Impero, cioè un'altra politica. Ed erano i cristiani a perseguitare gli ebrei, erano i cattolici, la Chiesa Cattolica che perseguitava gli ebrei e perseguitavano anche i cristiani attivi, quelli che leggevano la Bibbia, che la Chiesa Cattolica non voleva che leggessero la Bibbia. Allora, insomma, quelli perseguitavano un po' tutti. Sto parlando della gerarchia cattolica, non le pecorelle.
Sì.
E allora oggi, da quando Israele è stata fondata nel 1947, adesso è uno stato militare, una nazione indipendente. E gli ebrei hanno sempre criticato i cristiani, però ultimamente, da quando è cominciata la persecuzione islamica contro Israele, gli israeliani, gli ebrei, si sono calmati molto. E ci sono, il cristianesimo mondiale, c'è una parte di questo, il cristianesimo mondiale, che sono gli evangelici, che sono sempre stati storicamente a favore di Israele.
Okay.
I evangelici non hanno mai perseguitato gli ebrei, sono stati i cattolici che l'hanno perseguitato, che li hanno perseguitati. E quindi questo spiega perché gli ebrei si aprono agli evangelici, però gli evangelici scrivono libri, fanno prediche, vanno in televisione e sempre a favore di Israele, i leader evangelici. sempre da anni ormai, da decenni che gli evangelici sostengono Israele. Ultimamente la Chiesa Cattolica si sta schierando con gli islamici, specialmente questo falso Papa. Questo falso Papa adesso si è messo da parte degli islamici. Uh-huh. Infatti loro fanno differenziazione a aprirsi agli evangelici e basta.
Sì,
va bene?
Sì, grazie, ma è chiaro adesso. Ok. Allora la domanda è: che relazione c'è oggi fra giudei e gentili, anche se diventeremo un solo popolo?
E la nostra relazione con gli ebrei oggi, innanzitutto noi, i veri cristiani di tutto il mondo, non siamo più gentili, perché lui dice noi gentili. Noi cristiani non siamo gentili, cioè pagani.
Sì.
Ma ora in Cristo siamo diventati l'Israele spirituale.
Ma veniamo dai gentili noi.
Veniamo dai gentili.
Sì.
Noi europei.
Sì.
I non gentili sono gli ebrei. I gentili sono, però la gentile vuol dire nazione, uh-huh. Le nazioni, ossia i pagani. Però convertendosi a Cristo non sono più gentili e pagani. Va bene, adesso tristemente i gentili sono loro, l'Israele della carne.
È vero, sì.
Almeno fino a quando non si convertiranno al Messia Cristo.
È vero, abbiamo cambiato posti, sono loro i pagani.
Ti ho dato delle scritture, ce le hai lì?
Sì.
Cos'è la prima che c'hai?
Efesini 2, 11 a 20.
Sì, alcuni stralci.
Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia.
Capito, sta dicendo qui,
bellissimo.
Voi, Efesini, gentili, non siete più gentili,
sì.
Perché Cristo ha abbattuto il muro di separazione tra i gentili e le nazioni pagane e gli ebrei.
Grazie, Gesù. Gli
ebrei cristiani. E adesso di due popoli ne ha fatto uno.
Amen.
Però gli ebrei che respingono Cristo sono diventati gentili, sono diventati pagani. Mm-hmm. 19.
19. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio.
Quindi siamo una grande famiglia mondiale. Infatti quando uno vuol far parte della nostra chiesa, diciamo benvenuti in famiglia, la famiglia mondiale.
Sì.
Che comprende la famiglia, la nostra famiglia comprende protestanti, evangelici, cattolici, mormoni, tutti quelli che sono disposti a seguire Cristo in base alle scritture, non in base al Papa, in base
sì.
a questo, in base a quell'altro, le sparate che uno si sveglia una mattina e fa una dottrina che adesso la Madonna è diventata la madre di Dio, stupidaggini così. Cioè noi riceviamo nella famiglia di Dio chiunque è disposto a farlo in base alla scrittura.
Verso 20. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare.
Va bene. Quindi siamo basati sugli apostoli e i profeti. E la pietra angolare non è Pietro a Roma. E che Gesù dice, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. No, non sta parlando di Pietro, sta parlando della pietra angolare. Siccome Pietro, il suo nome è Pietro, si sono confusi. Ma la pietra angolare, sì, lui era una pietruzza, sì, il capo della prima chiesa cristiana.
Uh-huh.
Ok, sei stato la pietruzza della prima chiesa, ma sotto la pietruzza c'era il pietrone. C'era infatti il pietrone angolare. Prossima scrittura?
Romani 2, 28. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno. E la circoncisione non è quella esterna nella carne.
Va bene, ho voluto chiarire che lui, suo fratello, dice noi gentili, alt. La circoncisione non è quella esterna nella carne. Da quando? Dal momento che è arrivato Gesù. Circoncisione diventa quella spirituale.
E dice nello stesso capitolo, nella scrittura prossima, dice verso 29, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore nello spirito.
Va bene, di un tale la lode viene?
di un tale la lode viene da Dio, non dagli uomini.
Alleluia, quindi non è il battito delle mani, bravo, circonciso, no.
No,
circoncisione
no, no.
Adesso sono i frutti in Cristo.
Sì.
È tutto spirituale adesso. Non abbiamo più un Gesù carnale e spirituale. Gli ebrei aspettano ancora un Messia carnale, un Davide, un Salomone che venga con la spada a ammazzare tutti gli islamici. Non è così la storia. È già arrivato 2000 anni fa e gli ebrei dovranno abbassare il capo e riceverlo.
E cosa succederà con gli ebrei nel futuro, quando verrà l'Anticristo, il tempo della fine?
Beh, nel futuro credo che possiamo tranquillamente cooperare con Israele, se Israele collabora con noi.
Ok.
Va bene, noi che dobbiamo spostarsi dal Vangelo, noi rispettiamo loro che il Vangelo non ci credono, e loro rispettare a noi che il Vangelo ci crediamo, altrimenti non c'è cooperazione, però loro cooperano, che hanno capito che gli islamici sono peggio. Però cooperando con Israele, facendo bene attenzione, però non sottomettersi e non soggiogarsi agli ebrei dottrinalmente, come certe religioni hanno quasi fatto, perché abbiamo Cristo e Lui non si assoggetterà agli ebrei dottrinalmente. Abbiamo Cristo nel cuore e Cristo non si sottomette agli ebrei. Loro a Lui, quindi a noi in Cristo, cioè a noi nelle Scritture. Quindi si tratterà di collaborare in una forma gentleman's agreement, cioè un accordo tra gentiluomini, finché funziona. Il che non è sempre garantito, ossia, cioè finché non vi è da rinnegare la verità di Cristo, collaboriamo, altrimenti no. Mi spiego?
Sì, e come è possibile, dice, abbiamo letto in Efesini 2, che Gesù è venuto e ha fatto di due un solo popolo, i gentili e gli ebrei, ma com'è possibile, visto che siamo così diversi nella fede, crediamo cose completamente diverse, come possiamo diventare un solo popolo?
Tu dici gli ebrei non cristiani?
Sì, gli ebrei normali.
No, in Efesini non sta parlando di quello, se tu lo rileggi.
Dice in verso 14, lui ha abbattuto il muro di separazione, dove... Che ha fatto di due? Sì, in 14. Ne ha fatto uno solo dei due popoli.
Vedi, al verso 12 cosa dice? Ricordatevi?
Ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo.
Ecco, quindi quando erano senza Cristo. Ma ora in Cristo non c'è più muro di separazione. Sta parlando?
Allora noi siamo in Cristo, però gli ebrei non sono in Cristo.
Sì, ma non sta parlando di quello. Non, qui Efesini 2 non sta dicendo che siamo diventati, che i gentili sono diventati uno con gli ebrei di Israele che seguono la Torah, che seguono la legge di Mosè. Non sta dicendo quello. Sta dicendo voi gentili siete diventati uno, uniti insieme a noi, ebrei cristiani. Non dice ebrei di Mosè.
Okay.
Sta parlando degli ebrei convertiti, non sta parlando degli ebrei non convertiti.
Ok.
Quindi va questa bene. Differenza, questo divario non c'è perché siamo uno in Cristo.
Quindi parla dei discepoli, degli apostoli, ebrei, però cristiani.
È logico, verso 20 dite edificate sul fondamento degli apostoli.
Ok.
Essendo Gesù Cristo la pietra angolare, quindi non sta parlando degli ebrei che a Cristo lo respingono. Ci siamo?
Sì.
Ok. Allora, andiamo avanti.
Allora, cosa succederà con gli ebrei nel futuro, nel tempo della fine?
Nel tempo della fine... Quelli che combatteranno contro Israele combatteranno anche contro di noi, i loro nemici saranno i nostri nemici. I nemici di Israele combatteranno anche la vera Chiesa. Tra questi nemici vi saranno anche la falsa Chiesa, vi sarà questo Papa, vi saranno i falsi cristiani. Quindi quelli che combattono Israele, tempo alla fine, combatteranno anche i cristiani. Quindi pur divisi dottrinalmente, saremo dalla stessa parte della barricata con Israele. Mi segui?
E perché l'Anticristo perseguiterà gli ebrei e i cristiani?
Beh, perché vediamo che lui metterà l'abominazione della desolazione nel Tempio in Israele, va bene, e quindi perseguiterà gli ebrei. Dall'altra mano perseguiterà i cristiani. Guarda, noi vediamo che la falsa chiesa della Odissea, Apocalisse 3,14, come quelli che seguono il falso Papa e falsi cattolici e falsi evangelici, come tanti luterani di Svezia e altri del nuovo ordine mondiale, come Obama, l'Europa politica, già si schierano dalla parte dell'Islam e contro Israele. la Chiesa Cattolica, cioè non la Chiesa Cattolica, il Papa e i suoi seguaci, non la Chiesa Cattolica,
sì.
Il falso cattolico Papa, il falso Papa, si sta schierando dalla parte dell'Islam, va bene? E contro Israele, questo perché il diavolo sa che la Israele della carne di oggi presto sarà altrettanto parte del corpo di Cristo quanto lo siamo noi, però avverrà dopo il rapimento, capito? Allora, non so se ho risposto alla tua domanda.
Qual era la domanda? Ah, sì, la domanda era l'anticristo. Ho capito che perseguita i cristiani, è scritto anche in tante parti della Bibbia, perché ce l'ha con Cristo, la verità. Però perché l'anticristo perseguiterà anche gli ebrei, che non hanno Cristo?
Perché l'anticristo ha una coalizione, no? Ha un'assemblea, una coalizione di nazioni, che sono la Russia, la Cina, l'Europa e anche, chi altro? L'Islam.
Sì.
Per questo che Erdogan o lo devono buttare giù,
sì, sì, sì.
O lo faranno colpo di Stato, oppure si converte.
Allora sono gli islamici.
Dovrà cominciare a ragionare con calma con la Russia, con l'America, con la Russia, con l'Europa e fare amicizia. Adesso invece vuole fare la guerra contro l'Europa quasi.
Uh-huh.
Perché dico, l'anticristo, lui si unirà agli islamici. E gli islamici
ce l'hanno contro,
ce l'hanno contro gli ebrei.
Sì, sì, ho capito.
Infatti in Ezechiele 38 dice che quando l'anticristo invade Israele, lui non vuole invadere Israele l'anticristo. Perché? Uh-huh. Perché lui conosce la profezia. Uh-huh. Sa che lì in Israele sarà distrutto, non vuole invadere Israele. Capito? Allora cosa succederà? Ezechiele 38 dice, Dio gli dice a Gog, all'anticristo, che lo chiama una bestia, no? La bestia di Apocalisse 13, dice, io metterò degli uncini nella tua bocca e ti trascinerò sui monti di Israele e lì morirai. Quindi sarà trascinato lì contro la sua volontà. E chi lo trascinerà lì? Chi sono gli uncini, Angela?
Non lo so, ma è Dio che lo trascina.
Sì, ma Dio userà degli uncini per trascinarlo lì. Chi saranno questi uncini?
Non lo so.
Gli islamici. Gli islamici diranno, o tu invadi Israele, se no noi ti molliamo.
Mm-hmm.
E allora lui, buon viso e cattivo gioco, invaderà Israele, pur sapendo che lì morirà, andrà all'inferno. Il diavolo sa le profezie. E allora lui, gli islamici lo ricatteranno, dice, o tu vieni in Israele, se no noi ti molliamo. E lui dovrà guidarli, perché è il capo, in Israele, e lì ci sarà Armageddon, e lì saranno distrutti. Mi segui?
Dici che il diavolo sa le profezie, però l'abbiamo studiato nel passato che il diavolo non crede alle profezie. Lui non crede che sarà distrutto, che andrà nell'inferno. Lui ancora è ingannato credendo che vincerà contro Dio.
No, ma lui conosce un
non
po'
non conosceva
di...
le profezie lui... su Gesù. Quando l'ha crocifisso non sapeva che Gesù con il sacrificio salverà noi tutti.
No, lui conosce le profezie, non le interpreta in modo da dare gloria a Dio, ma le conosce in massima parte. Infatti quando Gesù è andato nel deserto 40 giorni a pregare e combattere il diavolo, Matteo capitolo 4, il diavolo è andato da lui prima che Gesù avesse aperto bocca quasi. All'inizio della sua carriera di Messia,
sì.
Gesù va nel deserto e il diavolo gli si presenta da lui e come dice, se sei figlio di Dio, cioè il diavolo già sapeva che lui sarebbe andato in giro come figlio di Dio. E chi gliel'ha detto al diavolo? Lui già lo sapeva futuro, conosce le profezie,
okay.
In parte è ignorantone perché non ha lo Spirito Santo, è carnale,
non
interpreta in modo da dare la gloria a Dio, ma le capisce però. Infatti ci sono i satanisti, tu vedi in internet, ho visto dei satanisti che vanno in giro a dire che l'anticristo vincerà, il diavolo vincerà la battaglia di Armageddon contro Gesù. Cioè loro conoscono l'Armageddon.
Andiamo alla prossima domanda di Francesco.
Allora, c'era una scrittura su Zaccaria che volevo leggere.
Zaccaria? Zaccaria 12, da
sì,
2 a 10.
Perché qui illumina un pochino che, su quello che succederà nel tempo della fine. Poi legge Zaccaria 12, dal 2 al 10,
da 2 a 10.
Qualche stralcio.
Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda quando Gerusalemme sarà assediata.
Quindi sta dicendo Zaccaria 12, ok? 12, capitoli 12 e 14, questi due capitoli qua, parlano del tempo della fine, di quando Israele si converte, di quando l'anticristo la invade, di quando Gerusalemme viene assediata e saccheggiata. Sta parlando di quel periodo. Vai avanti, verso 4.
In quel giorno, dice il Signore, io colpirò di smarrimento tutti i cavalli e di delirio quelli che li cavalcano. Io aprirò i miei occhi sulla casa di Giuda, ma colpirò di cecità tutti i cavalli dei popoli.
Ok, non può dire carri armati e elicotteri, dice cavalli, deve dire, perché a quel tempo lì mica capivano di queste cose. Però stai, quando dice cavalli si intende eserciti e mezzi corazzati. Sei.
In quel giorno io renderò i capi di Giuda come un braciere ardente in mezzo alla legna, come una torcia accesa in mezzo ai covoni. Essi divoreranno a destra e a sinistra tutti i popoli circostanti. Gerusalemme sarà ancora abitata nel suo proprio luogo, a Gerusalemme.
Quindi sta dicendo, qui bisogna interpretare un pochino, in quel giorno renderò i capi di Giuda come un braciere ardente e Gerusalemme sarà ancora abitata. E questo qui credo che si interpreta che Giuda rappresenta, Giuda sarebbe la tribù di Israele da dove vengono i re. La tribù guida di Israele, e io credo che questo vuol dire Gesù che viene ad Armageddon seguito da Giuda, cioè seguita dai capi di Israele, cioè che sarebbero Gesù col suo esercito celeste che entra dal cielo, Apocalisse 19:11, a combattere l'anticristo. Quindi, e questi bruceranno i nemici e l'anticristo e tutto come dei covoni. Infatti Gioele capitolo 2 dice che Gesù e i santi che lo seguono dal cielo bruceranno i nemici col fuoco, che Gioele 2 e Apocalisse 19:11 è un parallelo, lo stesso paragrafo. Vai avanti.
Verso 7. Il Signore salverà prima le tende di Giuda.
8.
In quel giorno il Signore proteggerà gli abitanti di Gerusalemme.
Ok, quindi vedi, Gerusalemme viene protetta, però quelli di Giuda bruciano tutti quanti. Questo rappresenta Gesù con le sue santi che vengono. Verso 9.
In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme.
Quindi Gerusalemme è circondata da tutte le nazioni, già oggi è circondata. Tutto, Egitto, la Giordania, la Siria, l'Iraq, la Turchia, l'Iran, Sudan, è circondata completamente. Va bene? E queste nazioni si muoveranno contro Israele. In più l'Europa, più la Russia, più la Cina. E come fa Israele a vincere? Che non c'è più l'America. Interverrà Gesù e ci penserà di distruggere tutti quanti. Appunto Armageddon, vai avanti.
Verso 10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto.
Ok, questo punto qui Israele si converte a Cristo. Perché? Perché Dio spande su di loro lo spirito di grazia e di supplicazione. Quindi supplicano Dio di salvarli. Perché? Sì. Perché hanno visto che Gesù è tornato. Hanno visto che Cristo è tornato, hanno già visto il rapimento. Infatti, qui a questo punto il rapimento è già avvenuto se studi questi capitoli, specialmente capitolo 14, che è un parallelo.
E ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito.
Sai, in Matteo 24, 29-31 parla che il rapimento, che Gesù torna. E quando Gesù torna per il rapimento, dice lì che le tribù della terra faranno cordoglio. Perché quando Gesù torna faranno cordoglio? Perché si renderanno conto che, caspita, ma Gesù c'è veramente allora. Specialmente gli ebrei. Come dice degli ebrei qua? Dice, faranno cordoglio come si fa per un figlio unico. E lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito che hanno crocifisso sulla croce. Capito?
Amen.
Andiamo avanti.
Prossima domanda di Francesco. Lui chiede: stiamo aspettando gli stessi eventi che profeticamente sono stati preannunciati nella parola di Dio? Cioè gli ebrei e i cristiani stanno aspettando gli stessi eventi?
Sì, certo, stiamo aspettando gli stessi eventi. Siamo in un certo senso insieme nella stessa barca, anche se loro ancora non sono convertiti. Però dobbiamo usare molto amore con gli ebrei, che dobbiamo convertirli.
Amen.
Va bene? Quindi sì, aspettiamo gli stessi eventi, in quanto a differenza del Corano, gli islamici, invece noi e gli ebrei abbiamo le stesse profezie, esattamente le stessissime spaccate, che sono nel loro Vecchio Testamento e nostro, e nel nostro Nuovo Testamento. Profezie del Nuovo Testamento non contraddicono quelle del Vecchio. Quindi solamente che noi le capiamo un po' di più perché abbiamo il Nuovo Testamento. e noi quelli che le studiano.
Sì.
Quindi per tanti punti, anche senza le profezie del Nuovo Testamento, gli ebrei però sono più avanti nella conoscenza di profezie dell'ignorante cristiano medio scaldapanche, che non capisce niente delle profezie. Tanti ebrei invece sono più avanti, capito? Loro per qualche motivo sono più arzilli, e per qualche motivo troppi cristiani che conoscono la Bibbia dormono sulle panche. Triste.
Il Messia che loro aspettano, per noi chi sarà? L'anticristo?
Cioè il Messia che gli ebrei aspettano?
Sì.
Perché infatti su internet, ho visto in giro per internet, c'è chi dice che quando verrà l'anticristo gli ebrei lo riceveranno come Messia.
Mm-hmm.
Hai visto questo qualche parte?
Sì.
Ecco, questa è una bugia, non è vero. Israele non è così stupida. No, non ci credo a questo, non credo affatto che riceveranno l'anticristo come Messia, tanto più che lui sarà filo islamico. Queste sono sciocchezze senza fondamento scritturale che trovi su internet. No, gli ebrei che studiano la profezia invece sono molto scaltri, pignoli e diffidenti, e guarderanno l'anticristo solamente come politico, non come Messia. E poiché l'anticristo verrà probabilmente come delegato di Magog Russia, no? Mi aspetto che gli ebrei lo terranno d'occhio, guardinghi e con tanto sospetto invece. Infatti presto l'anticristo diventerà leader della Russia, quando appena sorge diventerà presto il leader della Russia, dell'Europa e dei musulmani, i quali non hanno il beneficio della conoscenza della profezia biblica come hanno gli ebrei. Quindi loro seguiranno qualunque Hitler, Mussolini, che solo seguono. Basta che lui dice sono contro Israele, loro pronti, seguiamolo. L'anticristo prenderà potere, diventerà leader di Russia, Europa, Islam e Cina, e l'America rimarrà isolata e alla fine distrutta e punita da Dio, appunto per mano dell'anticristo. E quindi l'anticristo no, non sarà mai il leader di Israele, ma sarà l'oppressore di Israele. Come
quindi gli ebrei non saranno ingannati pensando che l'anticristo è Messia.
No.
Però i musulmani?
Quelli sì. Perché loro aspettano il ritorno del dodicesimo imam.
Okay.
Uno che deve uscire da un pozzo. Loro credono che, dicono così, che deve uscire da un pozzo. Il dodicesimo imam, dodicesimo a partire da Maometto, uscirà da un pozzo.
Infatti, ma hanno ragione quelli.
C'è un pozzo che ogni tanto vanno a vedere se sta uscendo. È vero. E questa è la profezia islamica.
Ma sarà un pozzo, no? Un pozzo senza, come
si dice? Eppure dicono così.
The bottomless pit.
Sì, è una religione che è cascata nel pozzo completamente. Comunque l'anticristo non sarà mai leader di Israele, ma sarà l'oppressore di Israele. Vedi appunto Daniele 11:31, dove dice che il tempo della fine collocherà l'abominazione nel Tempio. E poi vedi la profezia, leggi 2 Tessalonicesi 2:4, quando questa profezia inizierà. Quando sarà materializzata la profezia di 2 Tessalonicesi 2:4, che sarà l'inizio della tribolazione, diciamo Israele veramente capirà chi è questo qua. Leggi 2 Tessalonicesi.
2 Tessalonicesi 2:4. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
Capito? Ti pare che Israele va a seguire questo qua? Questo quando si siederà nel Tempio di Dio dicendo che è Dio, Israele dirà questo qui è il diavolo.
Quindi,
è un altro Antiochio Epifane.
Israele anche loro aspettano il Messia, però il Messia che loro aspettano non arriverà mai, arriverà Gesù e loro si convertiranno.
Ecco,
okay.
Brava, hai capito tutto. È già arrivato 2000 anni fa.
Sì.
Come, loro credono, ma okay. A questo punto, quando questo qua si siede nel Tempio di Dio, secondo Tessalonicesi 2:4, dicendo io sono Dio, a questo punto sarà guerra aperta e totale contro di lui e contro gli islamici. Che alla fine otterranno una breve vittoria parziale quando l'America sarà distrutta. E quindi, e poi, dopodiché, seguirà che l'anticristo con la sua coalizione invaderà Israele, l'America distrutta, l'unico difensore dell'Israele, l'America sarà distrutta. Ma leggiamo in Zaccaria 14 queste questi eventi.
Zaccaria 14.
Zaccaria 14, 1 a 4, è lo stesso ambito di Zaccaria 12, va bene?
Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatte tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione.
Nel 1930 una compagnia di costruzione di alberghi americana è andata sul Monte degli Ulivi per costruire un albergo. E allora per costruire questo albergo, un hotel, hanno fatto dei controlli sul monte, dove è il posto migliore di costruirlo. E hanno trovato che c'è una crepa che spacca tutto il monte esattamente a metà, esattamente la crepa profetizzata. Cioè la crepa è cominciata nel secolo scorso. C'è già una crepa che quando Gesù scende, perché come ha detto Atti capitolo 1, l'angelo ha detto ai apostoli che Gesù è asceso in cielo e gli apostoli sono rimasti lì a guardare per sempre. Dice, beh, ha detto che tornerà, quindi aspettiamo qui, inutile che andiamo via. Ha detto che Gesù tornerà nel modo che è partito. L'angelo gli ha detto, Gesù tornerà così come è andato via. Quindi loro aspettavano che venisse sul Monte degli Ulivi. E il Monte degli Ulivi, quando Gesù torna, che appena mette i piedi, il monte fa crack e si formerà una grande valle. E c'è una crepa che nessuno sapeva che c'era, si è formata nel secolo scorso. C'è una crepa che va esattamente nella stessa direzione come era profetizzato. Si spaccherà da, come dice verso 4, il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente. E quindi la metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso meridione, capite? Praticamente da Israele guardando l'Europa fai conto che questo monte va a metà, si sposta in direzione dove è il Mediterraneo, l'altra metà in direzione l'Africa centrale, mi segui?
Sì.
Quindi praticamente è latitudine, si sposta in modo che con la bussa si chiama latitudine. Longitudine nord e sud, latitudine est e ovest. E esattamente seguendo queste coordinate che la profezia ti dà, il monte sta già cominciando a spaccarsi nella stessa direzione. Manca solo che i piedi di Gesù si appoggiano sul monte e fa il crack completo. Incredibile. Gloria a Dio.
Senti, una cosa veloce.
E poi un'altra cosa qui, fammi finire, Gerusalemme sarà presa, le case saranno saccheggiate, donne violentate. Perché le donne violentate? Qual è la caratteristica degli islamici quando invadono i nemici?
Sì, è quella, violentare le donne. È vero, sì.
Hai capito, questa è una cosa che Maometto non gli ha insegnato questi qua.
Sì.
Anzi sì, gliel'ha insegnato, ha detto, sono vostri schiavi. Loro vanno nelle spiagge in Israele, vedono le donne israeliane in bikini e poi guardano alle loro donne che l'hanno baccuccato come dei salami e dico qua, bisogna violentarle queste, hanno capito niente queste qua. Ma va bene, bevi bromuro e calmati, dice una militare. Dimmi Angela.
Un messaggio voglio leggerti da parte di Sabrina che sta seguendo adesso il messaggio e ha scritto 2 minuti fa dicendo, secondo me, Sabrina è la sorella ex musulmana, secondo me Israele penserà che l'anticristo sarà il Messia, siccome l'anticristo farà costruire a loro il Tempio. Ma quando spezzerà il patto e metterà l'abominazione della desolazione, allora capiranno l'inganno e piangeranno per Gesù. Allora chi invocherà il nome del Signore sarà salvato.
Sì, lo so, queste cose circolano su internet, io non ci credo. Gli ebrei sono gente molto scaltra, molto in gamba, e questo qui si presenterà. Gog viene da Magog, dicono le profezie. Magog è la Russia, quindi vuol dire che questo qui apparentemente sarà un delegato russo. Poi perché sia seguito dagli islamici? Io credo che il diavolo gli darà la religione islamica, questo. va bene? E perché sennò queste nazioni islamiche non lo seguono così facilmente. Quindi io, vabbè, Sabrina può interpretarla come vuoi, però io non lo vedo che gli ebrei sono così fessi, che perché innanzitutto questo non gli fa il Tempio, l'Anticristo non gli costruisce il Tempio. Va bene, il Tempio può essere costruito solamente dagli ebrei. Quello che farà l'Anticristo, gli dirà ai musulmani lasciateglielo costruire. L'Anticristo non costruisce il Tempio. Nessuno è autorizzato. Infatti il Tempio, il Tempio, tutte le cose prefabbricate sono già pronte. Hanno già calcolato che in 7 mesi ci vuole per costruire il Tempio. È tutto pronto. C'hanno pronto gli oggetti di oro, di argento, di rame, hanno pronte le pietre, hanno persino preparato la pietra angolare. C'è una foto qua, la pietra angolare, se tu scrivi ebrei pietra angolare tempio, la vedi su internet, cioè su un camion, questo pezzo di pietra di 4 tonnellate, con la bandiera israeliana sopra, la pietra angolare, magari è Gesù, la pietra angolare. Questi stanno ancora costruendo templi della carne materiale, va bene? Comunque sì, Sabrina, sì. È inutile che litighiamo su questi dettagli, ma io non ci credo che gli ebrei si fanno abbindolare così. Comunque non cambia niente. Va bene, andiamo avanti.
Ok, ultima domanda da parte di Francesco da Nizza. Visto che loro aspettano il Messia e noi gentili aspettiamo il rapimento della Chiesa, come si può creare un rapporto con loro? Vi ringrazio, prego per voi affinché la grazia di Dio vi abbondi, vi custodisca e vi benedica tanto.
Beh, guarda, grazie. Il rapporto come si crea? Gli ebrei sanno bene che noi cristiani abbiamo dottrine ben diverse da loro. Noi crediamo alla Trinità, loro non ci credono. Crediamo che Gesù è figlio di Dio, loro non ci credono. Di tante cose differiamo. Ciononostante, gli ebrei cominciano a capire che noi cristiani siamo gli unici al mondo con i quali loro possono collaborare dottrinalmente e politicamente. Cioè le differenze tra noi cristiani, non dico il Papa, che quello non si può ragionare con quello, ma le differenze dottrinali tra noi cristiani veri e Israele sono differenze che non ci si mette a litigare di solito, cioè ci si rispetta. Invece con l'islamico ti devo tagliare la testa completamente subito, non si ragiona con quello. E allora con noi che ragioniamo, gli ebrei sono dispostissimi a collaborare. Quindi accettiamo la collaborazione con gli ebrei, contatto e ponderatezza, senza precipitosità. E quando Dio ce ne dà la possibilità, evangelizziamoli. E particolarmente usando le profezie del Vecchio Testamento anche, innanzitutto. Mostrando loro che le profezie del Nuovo Testamento sono in perfetta sincronia, la perfetta continuazione della profezia del Vecchio Testamento. Con gli ebrei usate molto Isaia capitolo 53. Gli ebrei non conoscono il loro Isaia capitolo 53, non glielo leggono nelle sinagoghe perché è troppo simile, è troppo una fotografia di Gesù Cristo. Lavorate su quello, che doveva morire per i peccati, che il Messia non sarà un Salomone, un Davide con la spada, ma è uno che dovrà morire per i peccati. E questo è tutto in Isaia 53. Quindi collaboriamo con gli ebrei a patto che non ci porti a rinnegare i nostri principi in Cristo. Io ho evangelizzato tramite un seminario in un'università con sinagoghe ebraiche. C'era anche tu, Angela?
Sì.
E non ho avuto
Europa.
In Est Europa. Tanto che avevano chiamato un predicatore, un pentecostale, mi pare, no? Un predicatore pentecostale lì per controllare cosa accidenti stavo dicendo, per controllare le mie dottrine. C'era questo pastore pentecostale che nell'angolino, cioè era lì insieme nella riunione, e poi abbiamo scoperto dopo che le avevano invitato solamente per controllare le mie dottrine.
Sì.
E all'inizio mi guardavo un po' preoccupato, e poi invece ho cominciato a lodare Dio, a gridare alleluia, gli è piaciuto il
messaggio.
Tutto
contento, sì.
Tutto contento perché io andavo solo di scrittura in scrittura, e questo qui gli è piaciuto moltissimo. Io ho predicato il tempo dalla fine.
Ma anche il rabbino è stato molto contento. Uh-huh. All'inizio era un po' diffidente, non sapeva cosa pensare, perché tu predicavi Gesù, uh-huh. E lui un po' preoccupato, però non ha detto una parola, niente per contraddirti. E alla fine ci ha amato, abbracciato, ci ha invitato di nuovo, era dolce.
Sì, cioè, sono stato molto attento a essere molto educato, molto rispettoso, no?
Poi ci ha invitato a visitare la sinagoga.
Sì.
Siamo andati tutti insieme.
È molto interessante, sì. Io ho insegnato anche le profezie, ma però andavo di scrittura in scrittura, però.
Sì,
non,
sì.
E lì non puoi sbagliare. E senza fare senza teorie strampalate. Va bene, sempre mostrando il massimo rispetto per loro. Dopotutto faranno molto, si convertiranno e si uniranno anche loro alla Chiesa del Corpo di Cristo. Si uniranno alla nostra Chiesa, mm-hmm. che è il Corpo di Cristo. Arrivano sì. anche gli ebrei, ragazzi, quindi fare spazio perché Gesù li ama. Amen.
Amen.
Dio
amen,
benedica gli ebrei, Dio benedica Israele, è un popolo meraviglioso. Se gli islamici lasciano in pace, loro lascerebbero in pace gli islamici. Ma gli islamici vogliono buttare tutto il Mediterraneo. Invece ci andranno a finire loro, appena arriva Gesù con Armageddon.
La cosa interessante che ho scoperto pochi giorni fa riguardo all'Islam, perché l'Islam perseguita tanto gli ebrei, e sai che nel Corano Allah parla che Israele è il popolo di Dio,
sì,
che lo ha scelto.
E anche i cristiani, dice.
Anche i cristiani. E non solo, ma il Corano... incoraggia gli islamici a leggere la Torah e il Vangelo.
Sì, sì, sì.
E ci sono scritture nel Corano che dice, guarda, ti dico questa scrittura.
Sì, ma il Corano è un libro pieno, zeppo di contraddizioni.
Prima il Corano dice, è incredibile.
Prima dice
veramente.
Tutto il contrario di tutto. Cioè, gli odiati ebrei e cristiani nel Corano, Maometto dice di ascoltarli.
Dice in Sura 5, 43, parla della Torah.
La Torah sarebbe la legge mosaica.
Nella quale si trovano i giudizi di Allah, dice.
Cioè,
cioè un libro vero,
cioè
allora.
Cioè di Dio che loro chiamano Allah.
E poi dice in Sura 5,46, Allah dice, io ho dato il Vangelo come guida e luce che confirma anche la Torah, che era guida e luce per il giusto.
Sì, quindi ogni tanto l'ha imbraccata giusta, Maometto.
Non posso credere, cioè, che questo è scritto nel Corano.
Sì, ma ogni tanto, ma lui ha mischiato la verità con le cose sue, capito? Quello che si è ricordato di quello che gli è stato insegnato, che lui l'hanno insegnato in un convento cristiano, i monaci gli hanno insegnato.
E poi gli islamici che non riconoscono gli ebrei, che non vogliono neanche accettare che nel passato loro hanno vissuto in Israele come popolo, che dicono no, solo Palestina. È scritto nel Corano in Sura 2, 122. O children of Israel, remember my favor which I have bestowed upon you, that I preferred you over the world. Allah dice che io ho scelto Israele over the whole world.
Ripeti di nuovo.
Sura 2, 122. O children of Israel, remember my favor which I have bestowed upon you, that I preferred you over the world.
Quindi, o figli di Israele, ricordate il favore che io ho messo su di voi, che vi ho scelto al di sopra del mondo. Bambini, figli di Israele.
Questo è una citazione del Corano.
È incredibile come possono essere ciechi.
Incredibile.
Sono ciechi, 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 ciechi.
Veramente.
Ciechi, ciechi. È un po' come Israele cieca non riesce a vedere che il Messia è Gesù. E cecità spirituale, ragazzi. Gloria
sì,
a Dio,
sì,
Angela.
Sì, sì. Amen, amen. Grazie, Gesù. Ok, credo che abbiamo risposto.
Sufficiente
Francesco.
Come risposta?
Sì, sì, sì. È interessante questo. Un studio profetico del tempo della fine sugli ebrei.
E la nostra relazione con gli ebrei.
E non ho visto prima che abbiamo tante cose in comune, compreso il fatto che nel futuro saremo perseguitati insieme dall'Anticristo.
Compreso mezza Bibbia.
È compreso mezza Bibbia, il Vecchio Testamento.
Abbiamo in comune mezza Bibbia.
Sì, 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 sì.
Ma a loro gli piace che Gesù era ebreo, però non possono accettare che lui ha detto che era figlio di Dio e che è Trinità. Vabbè, a parte però la Trinità nella Bibbia non c'è, quindi non è il caso andare in giro a far inciampare la gente. E certe interpretazioni della Trinità non ci credo neanche io, perché hanno fatto delle esagerazioni, che Gesù è uguale a Dio. No, lui è figlio, è sottomesso al Padre. E la Trinità non è, cioè non sono tre persone tangibili, carnali, fisiche in uno. No, non è quella la Trinità. Sono sempre tre persone separate. Diventano uno nello Spirito Santo. È molto molto semplice. Se io fossi nato senza peccato da una vergine, io sarei anche nella Trinità, perché c'è lo stesso Spirito Santo anche io, però non lo sono perché non sono nato senza peccato, non sono nato come figlio di Dio unigenito. Ma Gesù era uno nella Trinità, così come io sono uno con Cristo tramite lo Spirito Santo. La Trinità è tutta nello Spirito Santo. Quindi io incoraggerei gli insegnanti biblici di non fare inciampare la gente con dottrine sulla Trinità. Uh-huh. Dovete solo predicare che la Trinità vuol dire solo questo, che lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio, e questo Spirito si trova, Spirito Santo, Dio e il Figlio, lo stesso Spirito, quindi sono riuniti in uno Spirito. Nelle tre persone, Spirito Santo, Dio e Gesù, hanno uno Spirito, si chiama lo Spirito Santo, e sono uniti in questo tipo di Trinità. E non facciamo per cortesia cose troppo complicate. Va bene, fino a lì ci arrivo. Più di così, quando siamo in cielo, chiariremo ulteriori dettagli. E quello Amen. Che predichiamo non è la Trinità, stiamo predicando la salvezza. Se uno non capisce la Trinità, lasciatelo in pace e non lo scocciate. Cominciando con gli ebrei che non l'accettano. Mm-hmm. Non c'è bisogno. Mm-hmm. Non c'è bisogno, non è indispensabile credere alla Trinità. L'importante è credere che Gesù ha lo stesso Spirito Santo di Dio.
Sì.
Gesù Cristo il Salvatore.
Sì.
Va bene?
Amen. C'è un altro commento che abbiamo ricevuto 3 minuti fa da parte di Patrizia, che dice: cari fratelli, non dimentichiamoci anche quello che faranno in Gerusalemme i 2 profeti in quel tempo. Quindi un'altra cosa, sono 2 profeti che andranno a Gerusalemme per predicare Cristo, e quindi saranno in Gerusalemme, quindi un'altra
amen.
Cosa comune.
Amen, amen, amen. E quello Apocalisse 11, studiatelo.
Sì.
Questo è un altro studio, un altro soggetto. Mm-hmm. I due testimoni. I 2 profeti, gloria a Dio.
Amen, grazie
Gesù. Queste saranno le guide, io le vedo come le guide del cristianesimo mondiale, io le vedo come le guide dei 144.000, questi 2 qua. 2 in gamba.
Grazie Gesù. Ok, andiamo al prossimo messaggio. No, i prossimi abbiamo alcune testimonianze belle che i fratelli hanno scritto. Guarda, una bella testimonianza da parte di Eli dalla Svizzera. Dice: carissimi, amatissimi, le ultime 3 settimane sono state intense, piene di belle esperienze. Mia madre ha compiuto 80 anni.
Auguri, Dio la benedica.
È una persona molto vitale, solare, giovanile. Io non ho potuto prima parlargli di Gesù, litigavamo sempre. Lei si è sempre ritenuta cattolicissima. E siamo state una settimana a Roma da parenti, dove tutta la famiglia non è credente. Dio mi ha ascoltato e ho potuto evangelizzare. Al ristorante, quando abbiamo festeggiato mia madre, ho evangelizzato anche alla cameriera, una giovane ragazza. E ho sempre con me dei Vangeli, di Giovanni e di Luca, e quando le ho parlato di Gesù aveva le lacrime agli occhi. Poi siamo stati 2 giorni al mare e io continuavo a chiedere al Signore di mandarmi pecorelle. E in spiaggia stavo giocando con un bambino nell'acqua e mia madre con mia cugina hanno cominciato a parlare con la madre di questo bambino. E quando mi sono avvicinata, si stava preparando ad andare via e vedevo che era triste. E le sono corsa dietro con il Vangelo e le ho parlato di Gesù e lei ha cominciato a piangere per problemi con il marito, al lavoro, la famiglia. E gloria al Signore, ha pregato con me per ricevere Gesù e la salvezza, il battesimo dello Spirito Santo. Alleluia.
Alleluia, bravissima, dolcissima sorella.
E mi sentivo elettrizzata.
Amen.
Fratello Giuseppe, hai ragione, evangelizzare è una carica, è bellissimo.
Amen.
Ogni occasione che mi capitava davo i Vangeli con il nome della radio e l'indirizzo vostro di YouTube.
Dio ti benedica.
E parlavo di Gesù. La domenica scorsa mia madre è partita e l'ho accompagnata al treno. E mentre l'ho aiutata a sistemare la valigia, le ho chiesto se non voleva pregare insieme a me. Il treno sarebbe partito in 5 minuti, io dovevo poi scendere.
Guarda, è il momento migliore questi 5 minuti.
E gloria al Signore, lei ha accettato.
Alleluia.
Le ho detto di chiudere gli occhi, le ho preso le mani e abbiamo pregato.
Alleluia.
E ha ricevuto Gesù come suo Signore e Salvatore.
Gloria.
Ha chiesto
Signore.
Perdono per i peccati, ha pregato per ricevere il battesimo dello Spirito Santo.
Amen.
E sono emozionata ancora adesso. Alleluia, alleluia,
alleluia.
Gloria, gloria. Alleluia. Che meraviglioso Gesù.
Alleluia, vedi com'è. Quando sai una persona si salva, è come se ti salvassi anche tu di nuovo.
Sì, è vero.
Sì, lo so, è così. Mi capita sempre.
È così. Fratello Giuseppe, vi voglio bene. Grazie per quello che fate.
Amen.
Grazie per gli insegnamenti. Anche io che non ascoltavo mai le notizie, grazie a te mi sto informando e sto avvertendo chiunque della crisi, ma ovviamente non ci crede quasi nessuno. Ho dato al pastore della mia comunità i vostri studi perché sa come la penso e sa che ti seguo e sa che grazie al Signore che ti sta usando ho cominciato a leggere la Bibbia, a studiare la Bibbia, a evangelizzare. E poi un'altra bella testimonianza, vi ricordate che abbiamo pregato per Roseli, che c'era il serio sospetto di una grave malattia? E la stessa sera abbiamo pregato con tutto il cuore, scacciato il diavolo e gloria al Signore, non c'è niente.
Gloria a Dio, grazie Signore.
E tanti momenti meravigliosi con il Signore. Lo ripeto, vi voglio un sacco di bene e spero veramente che un giorno posso conoscervi. È bello ricevere vostre email e soprattutto vostre registrazioni. 11 baci e 11 abbracci, Eli.
Eli è il nome di Dio, eh?
Ah, sì, è vero, Eli.
Alleluia, gloria, gloria. Io ti benedica, Eli. Sei molto speciale.
Amen.
Gesù dice, sei molto speciale per il mio cuore.
Grazie, Signore.
Alleluia, sei speciale per Gesù, Eli.
Grazie, Gesù. Gloria. E poi un'altra testimonianza da parte di Antonino, il nostro caro fratello vigile del fuoco. Anche lui ha avuto un cambiamento grazie alla parola. E dice, pace del Signore a tutti voi, fratelli della Chiesa e comunità dello Spirito di Radio Blast.
Pace, Antonino.
Seguo assiduamente le dirette in radio da circa un anno. Ho ricevuto il corso biblico in settembre e attraverso le vostre dirette, le vostre preghiere, i vostri insegnamenti, la evangelizzazione di fratello Giuseppe, che è benedetto nel Signore, sto imparando ad evangelizzare i fratelli e le sorelle che conosco e che non conosco. Continuamente. Mi presento con il sorriso umile ma gioioso, come suggerisce fratello Giuseppe.
Bellissimo, bravo.
E ringrazio a cuore pieno per la vostra forte e fattiva collaborazione.
Amen, grazie Gesù.
Con stima, rispetto e viva cordialità e a cuore pieno vi voglio bene a tutti. Pace del Signore Gesù. Antonino.
Pace Antonino, un abbraccio fortissimo.
Grazie Gesù. Io quando ho letto la sua testimonianza, che sta imparando ad evangelizzare, veramente ho ringraziato Dio, ho pregato per lui, perché un vigile del fuoco, se sa evangelizzare, può salvare la gente in modo doppio, non solo salvare la carne, ma salvare l'anima.
Sì, anche quando
c'è tanto bisogno.
Anche quando non devono salvarsi, ma magari gli è bruciato qualcosa. E li, sai, la maggioranza degli interventi, per esempio qui nella nostra zona dove siamo, 8-9 interventi su 10 ci dicono, sono quasi tutti su incidenti di macchina.
Sì, sì.
E quindi, sai...
cose drastiche, vedi?
Sai, per seminare il seme devi prima spaccare la terra. Quindi a volte una malattia, una crisi, un incidente, un trauma, e ecco che il cuore è spezzato. E arriva un discepolo come Antonino o come Eli e mette il seme. Sai, dice, perché Dio mi ha fatto questo? Sai, Gesù è morto in croce, ha sofferto come te. Questo è il diavolo, non è Gesù. Gesù Cristo è morto in croce. Ma perché Dio ha permesso? Ma non è Dio che ha permesso. Non è Dio che permette che Gesù muore in croce. È il diavolo che lo fa. Non è volontà di Dio. Dio subisce. Dio soffre con te. Fammi pregare con te due parole, che Gesù ti benedice. Permetti due parole. Dovete aspettare, continuare a parlare dell'amore di Dio, che Dio è amore finché ascoltano. Quando sono su uno spirito di ascolto, dice, guarda, vorrei pregare due parole che Gesù ti benedice. Dovete dire due parole, se non ho paura che ripeti il rosario 50 volte. Due parole, se permetti, voglio solo chiedere che Gesù ti benedica. Se dice sì, dice, guarda, vuoi pregare per ricevere Gesù, la sua vita eterna? Quindi di spiegare, non è solo ripetere a pappagallo.
Quindi prima volta gli chiedi se vuole pregare con te.
Sì,
se dice sì, poi chiedi la seconda domanda se vuole pregare per ricevere Gesù. Ma visto che già ha detto sì, dirà di nuovo
segue.
Sì. Segue, sì.
E dopo spiegare cosa vuol dire. Capisci? Quando ricevi Gesù, Gesù vuol dire salvatore.
Sì.
Cioè Dio con noi, cioè Gesù ci dà la salvezza. Possiamo riceverlo nella nostra mente o nel cuore. Voglio pregare con te che lo ricevi nel cuore. Ti fa piacere? Quindi continuare con domande finché il tipo finché capisci che lui ha capito che si tratta di ricevere Gesù Cristo il Salvatore, non solamente Sant'Antonio, Santa Rita, un santino, un pezzo di carta, ripeti una preghierina, San Gennaro. Mm-hmm. Io continuo a investigare, a fare domande, finché la persona ha capito. Io devo capire che lui ha capito, si tratta di ricevere Gesù. Ecco, Gesù ci perdona i peccati, sempre farli pregare per perdonare i peccati. Senza pentimento non c'è perdono. Siamo tutti peccatori, tutti ci meritiamo di morire. Non parlare di inferno, parla di morire. Perché Dio non manda all'inferno, Dio li fa smettere di soffrire anche loro. E dopo, quando è pronto, dice, bene, ripeti come... non ripeti come un pappagallo. Prega con me, è diverso da ripetere. Prega con me due parole. Sei pronto? Pronto, 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 pronto. Guarda negli occhi. Occhio, uno sguardo profondo. Sempre un sorriso che viene dal tuo cuore. Dice, Gesù. Dai, Angela. Ti ho salvato da una macchina, da un incidente di macchina. Oh, Gesù.
Gesù.
Entra nel mio cuore.
Entra nel mio cuore.
Perdonami tutti i peccati.
Perdonami tutti i peccati.
Grazie che sei morto per me sulla croce.
Grazie che sei morto per me sulla croce.
Per salvarmi.
Per salvarmi.
Così che adesso io non devo più morire.
Così che adesso non devo più morire.
La mia carne morirà.
La mia carne morirà.
Ma non la mia anima.
Ma non l'anima.
Non il mio spirito.
Non il mio spirito.
Ti ricevo, Gesù.
Ti ricevo, Gesù.
Grazie, Signore. Ti voglio bene, Gesù.
Grazie, Signore. Ti voglio bene,
Gesù. E poi gli devo un abbraccio. Abbraccio, anche se sono sporchi di sangue, abbracciali lo stesso, è sangue benedetto. Amen.
Grazie,
Angela,
Gesù.
Sei una pecorella ricettiva.
Oh, grazie Gesù.
È stato bellissimo salvarti da un incidente di macchina.
Oh,
cos'era, incidente di macchina o un incendio di casa? Cos'era?
Che Dio mi protegga da tutte e due.
Alleluia.
Amen.
Angela, a te il microfono.
Amen, amen. Ti vi benedica a tutti i fratelli evangelizzatori. E condivido la gioia di Eli perché... Anche una delle cose più belle che ho vissuto io è stata la salvezza di mia mamma, sapere che lei ha ricevuto Gesù e che anche lei andrà nel paradiso, e di mia sorella anche. E c'è l'altra metà di mia famiglia che ancora deve salvarsi, un'altra sorella e mio padre. Però condivido la gioia di Eli perché lo so che è una cosa che tutti abbiamo nel cuore e ci fa male sapere che la famiglia ancora non è salva, non ha ricevuto Gesù.
Sì, ho evangelizzato entrambi, tua sorella e tuo padre. Che ancora tua sorella non si è salvata, prego per lei, che
testa dura,
anche per il suo compagno, che si possano. Adesso c'è un bambino, no?
C'è un bambino, però loro hanno una vita che vivono solo per fare le vacanze ogni tanto, tutto qua. Ogni qualche mese vanno in vacanza.
Il loro scopo, vivono per una vacanza.
Sì.
E alla fine della vacanza sono più depressi di prima.
Alla fine della vacanza tornano al lavoro per fare più soldi per andare di nuovo
in vacanza.
È tutto qua, veramente.
E che faranno quando non hanno soldi per le vacanze? Ma anche se hanno in vacanze, che gli danno le vacanze? Angela, te la parola.
Quindi Dio ti benedica, Eli, un abbraccio. Dio ti benedica, Antonino. Avanti con l'evangelizzazione.
Amen.
Che Dio vuole usarti grandemente.
Amen. E mandate altre testimonianze, mandate le vostre storie, che noi le leggiamo alla radio. Quelle, vi vogliamo tanto, tanto bene. Amen.
Amen. Amen. Mandate, fratelli. E vi ringraziamo tutti voi che ci aiutate anche a diffondere la parola, a dare questi addestramenti gratis in tutto il mondo, insegnare la parola. Vi ringraziamo voi che ci aiutate con le vostre decime e offerte mensili. Veramente non potremmo ringraziarvi abbastanza, e lo faremo ogni volta che possiamo perché lo meritate. Dio vi benedica per il vostro sostegno.
Infatti non siamo noi che diamo tutto gratis, ma sono questi fratelli.
Sì.
Che il loro sostegno lo rendono possibile.
Amen.
E quelli che lo ricevono gratis dovrebbero ringraziare questi fratelli. Amen.
Grazie Gesù. E un'altra bella testimonianza da parte di Salvatore. Dice: cari fratelli in Cristo, domenica scorsa avevamo pregato per la guarigione di mio figlio Christian, che aveva delle piccole calcificazioni al testicolo destro. Ebbene, oggi ha fatto l'ecografia. Le calcificazioni sono sparite.
Sparite!
Sono
gloria,
sparite.
Gloria. Christian, un abbraccio.
Gloria al nostro Signore Gesù Cristo. Alleluia, grazie Gesù.
Gloria.
Amen.
Salvatore, dà un bacione sulla fronte a Christian.
Amen.
Io c'ho una bambina che si chiama così, Cristina.
Cristina.
Cristina Jasmine.
Alleluia. Gloria a Dio. Amen.
Oh, come gioisco con te, Salvatore. Gioisco con te. Gloria, gloria, gloria. Ed ecco un'altra sconfitta del diavolo. Amen.
Amen. Amen. Sono sparite. Grazie,
alleluia.
Gesù.
Sparite. Sparisci di qui, Satana. Queste sono pecorelle di Gesù. Amen.
Amen. Andiamo avanti, facciamo un'altra pausa. Ascoltiamo quella canzone che hai chiesto tu all'inizio, ma ho messo per sbaglio Celentano invece di...
No, Celentano non era male, però ho pensato un'altra.
Hai pensato Albano e Romina, Libertà. E poi ti chiedo di commentare un articolo che abbiamo ricevuto da padre Alberto.
Sì.
Un caro padre cattolico che dice che è in atto uno scisma nella Chiesa, perché Bergoglio fa politica e il Vangelo non c'entra. Questo articolo non so se lo hai studiato bene, ma se puoi commentare un po' cosa succede nella Chiesa cattolica.
Sì, Dio mi dica, padre Alberto, e il suo gregge, lui c'ha un gregge di 2000 pecore.
Sì, 2000 pecore.
2000 pecore, cioè. Preghiamo, facciamo 2000 preghiere per voi. Albertino, fratello, ti voglio tanto bene.
Amen. Albano e Romina Power, Libertà.
Quanti hai fatto? te nel suo cuore un segreto si porterà. Tra case e chiese una donna sta cercando chi non c'è più. E nel tuo nome quanta gente non tornerà.
Ogni giorno il cinema.